CRM collegato. Newsletter inviata. Affidabilità clienti e fornitori verificata. Se controlli i tuoi affari, controlli la tua vita. Con fatture in cloud di Team System, fatturare è solo l'inizio. Personalizza il tuo software accedendo al nostro App Store. Vai su fattureincloud.it e semplificati la vita. Team System.
One Podcast.
Io ho mandato il primo articolo alla rivista e quello che mi hanno risposto essenzialmente dice: l'articolo è assolutamente incomprensibile, però visto che i conti sono per qualche motivo in accordo con le simulazioni numeriche lo possiamo pubblicare. Quanto poi riguarda le speculazioni dell'ultimo paragrafo, non valgono la carta su cui sono state scritte. Quindi ho detto, vabbè, non me ne importa niente di levarlo, e poi ho preparato un articolo più lungo da un'altra rivista. In ogni caso è divertente la cosa che dice che non vale la carta su cui è stato scritto.
Anche gli scienziati più illustri si scontrano prima o poi con la revisione paritaria. Quello che avete sentito era Giorgio Parisi, grande scienziato italiano e premio Nobel per la fisica nel 2021, che qui racconta come il suo primo articolo sui vetri di spin sia stato in prima battuta rifiutato per la pubblicazione. Questo paper sarebbe poi diventato il primo di una serie in cui Parisi avrebbe delineato le basi della teoria che gli è valsa il premio Nobel. Benvenuti a questa puntata di Paper, il podcast prodotto da Sissa Media Lab in media partnership con le scienze, che vi racconta come la scienza diventa scienza e perché è così importante pubblicarla. Io sono Federica Sgorbissa, sono una giornalista scientifica e in queste puntate vi racconto tutti i retroscena delle pubblicazioni scientifiche, dall'open access alle riviste Predone. Oggi, con l'aiuto di alcuni scienziati ed esperti, vi racconto gioie e dolori della peer review. Iniziamo dalle basi. Che cos'è esattamente la revisione paritaria o peer review? Ce lo spiega Eugenio Petrovic, filosofo della scienza dell'Università di Siena.
L'idea alla base è quella di sottoporre a un giudizio di esperti che controllano tutta una serie di aspetti della ricerca, che possono andare dal design sperimentale fino all'utilizzo delle metodologie statistiche, all'interpretazione dei risultati e così via. Se la ricerca riceve un giudizio positivo da parte degli esperti, allora si ammette questa ricerca alla pubblicazione, quindi all'esame della comunità scientifica nel suo complesso.
Se non avete mai lavorato nell'ambito della ricerca scientifica, potreste non averne sentito parlare, ma la peer review è un processo importante e pervasivo. Perché? I motivi sono più d'uno e li affronterò nel corso della puntata. Parto però da quello più sbandierato e forse più ovvio. Quando un lavoro di ricerca è finito, processo e risultati vengono trascritti dettagliatamente in un testo. Questo testo verrà poi esaminato da altri scienziati indipendenti ed esperti nel campo e solo dopo alcune eventuali correzioni e la finale approvazione, il paper, l'articolo, verrà pubblicato in una rivista specialistica e verrà considerato scienza. Tornerò a breve su questo processo, i suoi scopi e le principali critiche. Vorrei però prima soffermarmi su alcuni aspetti storici che ci aiutano a comprendere la sua evoluzione attuale e anche alcune delle magagne che si porta dietro. Secondo molti storici della scienza, i primi esempi di peer review risalgono già all'inizio del XVIII secolo, anche se si tratta di qualcosa di parecchio diverso dal processo che conosciamo oggi. L'aspetto curioso, però, è che la peer review nasce quando le monarchie in Inghilterra e in Francia decidono di garantire alle accademie scientifiche una forma di indipendenza nella censura. Le accademie diventano dunque libere di esaminare autonomamente i testi scientifici, senza che il governo ci metta il naso. In un'epoca in cui la censura governativa e quella religiosa ci vanno giù pesante, può sembrare un privilegio, ma in realtà per i regnanti è solo una questione pratica.
Le pubblicazioni scientifiche venivano considerate più o meno irrilevanti e per quello i re erano disposti a passare l'autorità all'Accademia.
Insomma, come ha appena spiegato Mario Biagioli, professore dell'Università della California, fra i massimi esperti di storia della peer review, Al tempo la scienza conta quasi nulla, almeno sul piano politico, e per evitarsi un surplus di lavoro, i re preferiscono esternalizzare la revisione, che dunque per un lunghissimo periodo non è molto diverso dalla censura e ben poco ha a che fare con la qualità della scienza pubblicata. A innescare un primo processo di cambiamento a inizio 800 sono, indovinate un po', i giornalisti.
C'è una grossa discontinuità agli inizi dell'Ottocento. Questa grossa discontinuità ha a che fare col fatto che le antiche riviste, quindi i Memoir e le Philosophical Transactions, in realtà erano troppo lente e pubblicavano con dei ritardi incredibili. E prima Ottocento c'è questo ibrido fra le riviste commerciali e le riviste di scienza. L'Académie des Sciences dopo la rivoluzione essenzialmente è aperta e il pubblico può attendere. E la stessa cosa alla Royal Society. E questi giornalisti fanno una trascrizione delle lectures e poi corrono alla rivista e le pubblicano. E quindi questo crea una situazione da incubo per gli scienziati che si vedono il lavoro pubblicato il giorno dopo in queste riviste, senza peer review, senza correzioni di errori, roba orribile. A quel punto lì la reazione dell'Accademia è quella di sviluppare delle riviste più agili, con articoli più brevi, che escono regolarmente, e quindi questa è una risposta alla percezione che il mercato commerciale dell'editoria essenzialmente sta invadendo la scienza.
Dunque, la prima discontinuità e l'inizio dell'influenza dei publisher commerciali sulle pubblicazioni scientifiche inizia già nell'Ottocento, ma il grande salto verso la peer review moderna lo si vede appena nella seconda metà del Novecento, giusto una manciata di anni fa. Ad aprire la via sono gli Stati Uniti, come ci spiega Eugenio Petrovic.
La peer review come elemento centrale all'interno delle riviste scientifiche è probabilmente un portato, un secondario, della centralità che assume la peer review all'interno della scelta dei progetti scientifici. Questo avviene negli anni 70 negli Stati Uniti, quando c'è un generale ondata di diffidenza verso la conoscenza scientifica, che è legato al fatto, per esempio, alla guerra in Vietnam, alla prima coscienza ambientalista che si risveglia, a tutto un insieme, diciamo, di critiche al modello sociale occidentale dominante fino a quel momento, che investono anche la scienza. E uno degli attacchi che viene fatto alla comunità scientifica è anche questa scarsa trasparenza con cui vengono assegnati i fondi da parte del governo americano. Perché effettivamente fino a quel momento la National Science Foundation e altri enti governativi che assegnavano soldi alla ricerca scientifica non avevano dei sistemi molto trasparenti per queste assegnazioni. Erano, diciamo, i board di questi enti che a proprio, come dire, giudizio insindacabile assegnavano soldi a questo o quel gruppo di ricerca. Allora la comunità scientifica americana inizia a mettere in primo piano questo ruolo della peer review, del fatto che in realtà questi progetti vengono valutati dalla comunità stessa e quindi sono solidi e affidabili perché vengono valutati, come il marchio di affidabilità, di credibilità della scienza.
Riassumo, negli Stati Uniti, nell'immediato dopoguerra, si investono tanti soldi per la ricerca, ma l'assegnazione dei fondi avviene con metodi che vengono giudicati poco trasparenti e ad personam. Nasce dunque un agguerrito movimento di opinione che chiede una riforma di questo modello, ed è a questo punto che si inizia a utilizzare la peer review come la intendiamo oggi, con i referee esterni e tutto, che in breve tempo diventerà uno standard non solo per l'assegnazione dei fondi, ma in generale per valutare scienza e scienziati. Oggi, normalmente, quando si chiede a uno scienziato a cosa serve la peer review, la prima risposta che si ottiene è proprio questa. Serve a valutare la qualità, ovvero l'adesione al metodo scientifico, di un lavoro di ricerca. L'utilizzo di questo processo garantirebbe la produzione di scienza di buona qualità. Se però andiamo a grattare la superficie, scopriamo che subito sotto questa fiducia appare molto meno granitica del previsto. Molte, infatti, sono le critiche che si sono levate fin da subito.
La prima critica, direi, è che non sia un processo affidabile, nel senso che dare lo stesso report di ricerca a 5 scienziati diversi ha 5 giudizi diversi. Diciamo che quello che emerge è che c'è abbastanza consenso su ricerca fatta molto male e ricerca fatta molto molto bene. Il problema è che questi sono i due estremi della curva. in mezzo c'è la ricerca normale che fanno la maggior parte dei ricercatori, e su questa avere una, come dire, convergenza degli indizi è piuttosto difficile. Poi, per come la peer review funziona spesso, cioè l'anonimato, cioè i revisori sono anonimi, l'anonimità però consente anche al revisore di nascondersi. Quando abbiamo, per esempio, gruppi di ricerca in competizione, ci possono essere dei conflitti di interesse. Sì, io posso essere un magnifico scienziato, però sono un essere umano. Poi c'è una critica più di natura epistemologica, cioè il fatto che la peer review sarebbe intrinsecamente conservativa, nel senso che tenderebbe a privilegiare, diciamo, delle idee già note, mentre invece tenderebbe a scoraggiare delle idee particolarmente innovative. Ed è noto che alcuni lavori per cui poi sono stati dati dei premi Nobel all'inizio erano stati rigettati dalla peer review. E questo ha molto a che fare anche con il giudizio dei progetti. Per esempio, progetti molto innovativi potrebbero non essere riconosciuti nel loro valore da un revisore più conservativo e quindi essere scartati. Quindi c'è questo problema di conservatorismo.
Se pensate che queste appena elencate da Petrovic siano eventualità teoriche o comunque rare, sappiate che nemmeno le ricerche da premio Nobel ne sono esenti. Ascoltate cosa racconta Giorgio Parisi.
L'episodio forse più divertente è stato un articolo molto importante che ho scritto sui vetri di Spin. L'ho mandato alla rivista. E come spesso capita ci sono due referee. C'è un referee che diceva articolo estremamente buono da pubblicare subito, eccetera. L'altro articolo invece incomincia a dire che io non ero al corrente degli ultimi risultati che erano stati fatti nel campo e mi cita, diceva degli articoli che devono essere citati e così via, e quindi diceva di respingerlo. Quella è stata la situazione in cui il livello di scontro con il referee è stato più alto. Perché io ho risposto, uno, che io non mi permetterei mai di dire che la risposta del referee fa vedere che lui non capisce niente di meccanica statistica moderna. Secondo, ho detto che, rivolgendo direttamente all'editore della rivista, che io come editore di una rivista gli consigliavo di vietare ai referiti di chiedere di citare i propri lavori. E la terza cosa, gli ho detto, non si può soddisfare tutte e due, hanno giudizi completamente diversi, e prendete i due referiti, pesateli sul piano scientifico e vedete quale dei due vale di più. Il risultato è stato che praticamente avevano ammesso che il referee aveva chiesto una propria citazione. Io l'avevo messa perché poi farlo contento non mi costava niente, e poi l'articolo è stato accettato senza altre discussioni nella versione lievemente corretta.
L'aneddoto di Parisi tocca tutti i punti critici elencati da Petrovic: il disaccordo fra i referee, il conflitto di interesse del revisore, la possibilità che una ricerca talmente innovativa da meritarsi un premio Nobel non passi attraverso le maglie della revisione. I guai, peraltro, non finiscono qui.
Una critica che viene fatta è che all'interno del giudizio dei revisori entrino dei fattori non strettamente scientifici nella valutazione. Per esempio, certi gruppi, per esempio persone che vengono da istituzioni meno prestigiose di altre, persone che vengono da paesi meno sviluppati, le donne, ricevono in media dei giudizi di peer review più severi, e quindi ci siano dei bias da parte dei revisori contro alcuni autori, indipendentemente dal merito scientifico. Un'altra critica, che secondo me è molto attuale rispetto all'accelerazione che abbiamo avuto di informazioni scientifiche durante il Covid, e che lo sta legato anche agli archivi, agli archive, dai preprint, l'idea che la peer review sia un sistema molto lento e inefficiente, per cui delle informazioni che sarebbe urgente comunicare alla comunità vengono ritardate per questi meccanismi di revisione. Chi invece pubblica un preprint dice: beh, io intanto metto in circolo l'informazione, anche se non ha, diciamo, il marchio della peer review, però è particolarmente urgente e io lo comunque do il mio contributo, lo apro al giudizio dell'intera comunità scientifica, anziché soltanto ai due o tre revisori della rivista. Quindi c'è questo problema di inefficienza e di ritardo. Queste problematiche, queste critiche alla peer review vengono sollevate ciclicamente, più o meno da quando esiste la peer review. E diciamo che finora non si è trovato un modo, è un po' come la democrazia, no? Le critiche alla democrazia ci sono in circolo da Platone, però finora non abbiamo trovato un sistema, come dire, che non sia peggiore. Ecco. Quindi sì, diciamo che i modelli proposti a sostituzione della peer review non sono della peer review in toto, ma di questi aspetti. La peer review in quanto tale, cioè il fatto che comunque la conoscenza scientifica venga validata, è uno degli aspetti più fondanti dell'identità della scienza, almeno per come si è sviluppata in Occidente, che è l'indipendenza della scienza dal potere politico e da altri tipi di potere. Perché l'idea è che se non fosse controllato dagli scienziati stessi la conoscenza scientifica, da chi sarebbe controllato? Allora, come dire, il trattenere all'interno della comunità stessa il potere di giudizio sui prodotti della comunità è qualcosa che è molto sentita dagli scienziati perché garantisce la loro indipendenza dal potere politico, ovviamente nei secoli precedenti dal potere religioso. Quello che tutte queste comunità trattengono è la propria autoreferenzialità, in senso positivo, cioè il fatto che comunque il potere di giudizio deve essere trattenuto all'interno della comunità. Questo è molto diverso da altri ambiti della nostra vita sociale, eh? Come dicevo, cioè su argomenti di altra natura noi pensiamo che sia giusto che ogni cittadino possa esprimersi, mentre invece la scienza, da questo punto di vista sociologico, è una sfera diversa, indipendente dalla società, e che ha dei meccanismi per garantire la propria autoreferenzialità.
La funzione di validazione della ricerca è dunque solo uno dei motivi per cui il modello attuale di peer review è stato abbracciato con tanto entusiasmo dalla maggior parte della comunità scientifica internazionale. Avete sentito Petrovic spiegare come la peer review stia anche alla base dell'indipendenza della ricerca scientifica dalle ragioni della politica. C'è un'altra funzione cardine della peer review che suscita anche ampie critiche.
Oggi le pubblicazioni sono diventate ancora di più un metro di performance rispetto alla quale le carriere sono decise, e quindi la pubblicazione, che in origine è un report di risultati, invece diventa un fine di per sé, perché bisogna aumentare i propri indicatori di performance che sono basati sul numero di pubblicazioni. E questo è un problema molto grosso di come si è impostata la meccanismi, diciamo, di valutazione della ricerca, delle carriere personali. C'è il caso famosissimo di Higgs, no? Quello che ha teorizzato il famoso bosone, che poi è stato trovato dal CERN, e lui ha, dal punto di vista degli indicatori di performance, un profilo bassissimo. Infatti c'è una qualche battuta che lui non sarebbe riuscito a diventare professore associato in Italia, no? Date le soglie attuali di performance richieste.
Vi consiglio di tenere a mente quest'ultimo punto, perché la questione delle carriere scientifiche è una delle più roventi nel dibattito attualmente in atto sulle pubblicazioni scientifiche e che ha pesanti conseguenze, per esempio, sui costi delle pubblicazioni, tirando dentro anche questioni come l'open access. A ognuno di questi argomenti dedico una o più puntate, quindi se volete approfondire vi consiglio di andarle a pescare.
Dalla rivoluzione scientifica in avanti, se prendiamo quindi questi quattro secoli di storia della scienza, la peer review occupa come posto centrale davvero gli ultimi 50 anni. E per esempio Science, la famosissima rivista Science, usa dei revisori esterni solo dagli anni 50. Nature addirittura dal 73. Prima tutto questo lavoro di controllo veniva svolto, ma non veniva svolto dai revisori esterni, veniva svolto all'interno della rivista, dagli editor, che avevano un potere enorme di gatekeeping nei confronti della comunità scientifica. Anche l'Lancet, fino agli anni 70, prima si affidava soltanto al giudizio dei propri editor.
Dunque c'è stato un tempo non lontano in cui la peer review non era la norma, e anche oggi esiste un'eccezione, qualcuna anche eccellente.
Ci sono delle eccezioni importanti, ad esempio PNAS, The Proceedings of the National Academy of Science, qui negli Stati Uniti. In realtà la peer review è spesso interna al gruppo editoriale. Richiedono review esterne, però c'è sempre un grosso focus sulla discussione all'interno del comitato. Questo non è raro. Ad esempio, le due riviste di soggetti umanistici qui negli Stati Uniti, le più forti, Critical Inquiry a Chicago e Representations qui a Berkeley. E in tutti e due i casi ci sono dei comitati editoriali molto vasti. E la discussione, che molto spesso è veramente animatissima, ovvero tutto il comitato discute tutte le submissions. Quindi il concetto è che la lunghezza della discussione e il livello di dettaglio all'interno di un comitato di studiosi bravi di tutte le discipline, secondo loro è migliore di avere un editore che manda il manoscritto a 2 o 3 lettori e poi decide da solo.
Seppure le critiche che vengono fatte alla peer review siano tantissime, anche i critici più feroci non si sognano di dire che nessun tipo di revisione debba essere fatta sulla ricerca. Anche i più arditi sostenitori dei preprint, vi ricordo sempre la puntata dedicata all'argomento per approfondire, contano sul fatto che avvenga una sorta di peer review spontanea, ad opera della comunità che li legge. Le proposte di alternative all'attuale modello di peer review sono spesso un po' vaghe. Biagioli però ne illustra una interessante.
Io sono chiaramente un critico delle metriche per tantissime ragioni. Allo stesso tempo mi resta impossibile pensare a un'alternativa, ovvero a me la peer review piace. È un esempio interessante per far vedere che in realtà uno può fare una review molto seria in maniera diversa. Michael Eisen, che è uno dei fondatori di PLOS, la sua visione della peer review deve essere pubblicata con l'articolo perché il lettore sia messo nella posizione di poter leggere l'articolo e leggere le review. Lui o lei giudica se l'editore ha fatto la cosa giusta a pubblicare questo articolo. Quindi invece di usare la peer review come filtro, secondo lui la peer review dovrebbe essere un'informazione ulteriore da dare al reader.
Mentre ci avviciniamo alla fine di questa puntata, provo a tirare un po' le somme. Avete visto come la peer review non sia solo un modo per validare la ricerca scientifica, ma anche un mezzo per far procedere le carriere degli scienziati. Vi ho elencato le tante critiche, ma anche i suoi vantaggi, per esempio quello di garantire l'indipendenza della ricerca scientifica. Dopotutto, la conclusione è che magari nel futuro la peer review potrà subire degli aggiustamenti, ma sarà difficile sostituirla in toto. Mi chiedo però se a questo punto vi sia sorta la mia stessa domanda. Se la scienza moderna nei suoi 4 secoli di storia per la gran parte del tempo ha fatto a meno della peer review, allora le scoperte si possono fare anche senza e non occorre spingersi fino a Galileo. Vi lascio dunque con le considerazioni finali di Eugenio Petrovic.
C'è una citazione che mi ero segnato di Einstein del 1936 che ci dice quanto fosse percepita come una pratica del tutto assurda questa di inviare una pubblicazione a dei revisori. Infatti nel 1936 Einstein scopre che l'editor di Physical Review ha inviato la sua submission a un altro fisico per un commento e Einstein scrive all'editor che lui non ha assolutamente autorizzato l'editor a mostrare il loro manoscritto a degli specialisti prima che sia in stampa e Einstein dice «I see no reason to address the, in any case, erroneous comments of your anonymous expert. On the basis of this incident, I prefer to publish the paper elsewhere». Cioè, come dire, nel 36 Einstein si stupisce del fatto che questo ha osato mostrare il suo lavoro prima che fosse pubblicato a un altro, questo gli ha scritto i commenti che Einstein, cioè se oggi si potesse rispondere così a delle revisioni, Einstein dice, sono totalmente sbagliati e io non vedo perché dovrei perdere tempo a rispondere a questo commentatore. La revisione tra i pari ci sembra ancora un'ottima idea, perché ci sembra che comunque il giudizio di una comunità di esperti sia migliore che nessun giudizio. Anche se sappiamo che in quanto la comunità sbaglia, sappiamo che ci vuole del tempo, magari perché alcune idee emergano e prima magari vengono ignorate, però siamo, la nostra idea è che sul lungo periodo, come dire, il giudizio della comunità, in the long run, sia foriero di progresso scientifico. Però ovviamente in the long run non ci siamo mai, perché è sempre il futuro, è questo. Quindi, come dicevamo prima, tantissime scoperte scientifiche estremamente rilevanti sono state fatte ben prima della peer review istituzionalizzata, sono state fatte in contesti sociali orribili, in cui alle donne era totalmente preclusa la carriera accademica, quindi a Oxford non c'entravano, eppure la scoperta dell'elettrone è stata fatta in un contesto sociale e scientifico che oggi diremmo orribile, però loro l'hanno fatta, la scoperta, no? Però nonostante questo noi oggi pensiamo che includere le donne, le scienziate, sia estremamente importante, no? Per il progresso scientifico.
Paper è un podcast a cura di Federica Sgorbissa per Sissa Media Lab in media partnership con le scienze, in occasione dei 25 anni della fondazione di JEP, il Journal of High Energy Physics e la Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati, la Sissa di Trieste.
One Podcast.
CRM collegato, newsletter inviata, affidabilità clienti e fornitori verificata. Se controlli i tuoi affari, controlli la tua vita. Con fatture in cloud di Team System, fatturare è solo l'inizio. Personalizza il tuo software sul nostro App Store. Semplificati la vita.